alle compagne e cari compagni, delegati, ospiti, invitati, tutti quanti. Questa che abbiamo oggi non è una ritualità, non è la risposta a un'esigenza di calendario o di statuto che dice che ogni tot anni le organizzazioni a base democratica si riuniscono per verificare il proprio operato, per discutere sul da farsi, per rinnovare i propri organismi. Anche perché, se così fosse, sarebbe in drammatico ritardo di oltre 2 anni. Mi sa che fischia questo, però. Questa è un'assemblea politica di confronto sul che fare di fronte alle trasformazioni strutturali del mondo del lavoro e non solo. E proprio perché ha queste caratteristiche, diciamo subito che non la consideriamo un'assemblea nazionale della sola CUT, ma un luogo di discussione di tutti coloro che hanno accettato di parteciparvi anche fuori dalla CUT e che ringraziamo fin d'ora per questa loro disponibilità e condivisione del metodo. Siamo così convinti che questa sia la strada giusta che chiediamo agli ospiti di non sentirsi tali, di non immaginare la propria partecipazione nel modo classico di chi arriva, ascolta la relazione, porta un saluto ed un augurio in apertura dei lavori e poi se ne torna ai propri affari. Vi chiediamo di restare con noi per tutta la durata dell'Assemblea Nazionale, di condividere con noi il vostro punto di vista e le vostre proposte. In poche parole, di aiutarci nella difficile impresa di avviare da questa assemblea una fase costituente di un soggetto nuovo, più ampio e radicato nei luoghi di lavoro e nella società, utile ai lavoratori nella quotidiana battaglia per affermare i propri diritti e affrontare collettivamente i propri bisogni. Questo primo scorcio di XXI secolo ci consegna un mondo profondamente trasformato rispetto a quello con cui ci siamo confrontati nel secolo scorso. Allora costruimmo le nostre esperienze di lotta e di antagonismo sulla scorta di categorie strutturali, il fordismo, la centralità operaia e di fabbrica, l'operaio massa, la questione meridionale, la disoccupazione, fino a che i processi di globalizzazione, di competizione interimperialistica, come abbiamo imparato a definirli, cogliendone gli aspetti meno evocativi e più legati alle categorie di pensiero che ci hanno formato, hanno sconvolto quelli che sembravano dovessero essere i paradigmi modificabili della produzione, almeno nei paesi a capitalismo avanzato. La grande produzione trasloca viene delocalizzata laddove il costo del lavoro è infinitamente più basso che nei paesi sviluppati, dove i sindacalisti che provano a mettere in discussione le condizioni di lavoro vengono perseguitati a dozzine senza che nessuno si scandalizzi. E mentre la grande impresa viene sempre più marginalizzata e il paese diventa sempre più fatto di piccole e piccolissime imprese, l'Italia si scopre a vocazione più turistico-commerciale che industriale. Cresce il settore dei servizi, la pubblica amministrazione viene sempre più volta al soddisfacimento delle esigenze di impresa piuttosto che a garantire assistenza e diritti ai cittadini. Il welfare diventa un affare da far gestire sempre meno al pubblico e sempre più ai privati. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, un posto fisso, non è più il contratto prevalente, ma viene sempre più sostituito dai contratti precari che, oltre a rendere profondamente ricattabile la forza lavoro, ne estende i suoi effetti nefasti a tutta la sfera della persona. Il diritto alla casa diventa un non problema, perché si dice ormai oltre il 90% degli italiani è proprietario di casa, anche se così non è e sono centinaia di migliaia coloro che, soprattutto nelle città metropolitane, vivono in affitto e sono sempre più spesso sottoposti a sfratto perché impossibilità di appagare alla rendita e alla speculazione gli affitti della rina che pretendono. Sempre più proprietari, quelli costretti a comprare dall'assoluta mancanza di disponibilità di alloggi in affitto a prezzi equi, sono con l'acqua alla gola a causa dei mutui capestro che hanno sottoscritto. Cambiano quindi in parte i problemi, ma non la natura dei problemi, non cambia la dimensione dello sfruttamento. Anche se in molti suoi aspetti cambia la forma, non cambia la divisione tra sfruttati e sfruttatori. Parole antiche, forse in disuso, ma che continuano a rappresentare meglio di qualunque altra la cruda realtà dei fatti. Certo, noi celebriamo la nostra Assemblea Nazionale in uno dei paesi più sviluppati dell'Occidente capitalistico, non in uno di quei paesi in cui la maggioranza della popolazione è costretta a vivere, se così si può dire, con un dollaro al giorno o a fuggire cercando di sottrarsi al proprio destino, mettendosi nelle mani di criminali che ne sfruttano il bisogno e li depredano delle loro misere cose per traghettarli verso le nostre coste, dove sempre più spesso trovano altri criminali, questa volta in doppio petto, pronti a respingerli al proprio paese. Noi viviamo nell'Occidente opulento, ma in una cittadella assediata da chi non ha nulla e chiede qualcosa. Questa nostra condizione sta producendo un fenomeno di involuzione culturale preoccupante, che il nostro paese non aveva mai rivelato così compiutamente come oggi. La paura di dover dividere con altri la nostra ricchezza, che l'arrivo di altri, meno fortunati di noi, nati cioè in luoghi dove sopravvivere è già difficile, mette in discussione la nostra condizione di vita materiale, che è già complicata e difficile, ma si svolge pur sempre dentro uno dei paesi più avanzati del mondo. Se la competizione globale ha bisogno di esercitare forti riduzioni dei diritti e delle condizioni di vita e di lavoro nei paesi occidentali, negli altri paesi del mondo sta producendo, attraverso la sistematica rapina delle risorse, il sostegno a regimi spesso brutali e sostenuti dalle grandi multinazionali per poter perpetrare in assoluta tranquillità i propri crimini, veri e propri stermini di massa di cui a noi giungono soltanto gli echi attraverso un sistema mediatico corrotto, volgare e piegato all'esigenza di rappresentare come mai del mondo le piazzie e nascondere le vere terribili tragedie in atto. La scommessa, che purtroppo sembra essere ampiamente riuscita, è quella di una regressione culturale grave, segnata da xenofobia e razzismo, intrisa di egoismo e di difesa di quel che si ha, imputando ad altri come noi, più sfortunati di noi, la colpa della nostra riduzione di potere d'acquisto, del fatto che non ci sono case per la gente meno abbiente, che il lavoro scarseggia e la precarietà diventa la normale condizione di lavoro per milioni di giovani e meno giovani. Il paradosso è che a scagliare gli uni contro gli altri sono proprio coloro che sostengono con ogni mezzo proprio quella globalizzazione che sta producendo questo impressionante impoverimento generale dei lavoratori e delle classi popolari e l'arricchimento smisurato dei padroni e dei capitalisti. In questo quadro, già piuttosto complesso, in cui siamo immersi da alcuni decenni, si è inserito l'emergere della crisi più profonda e grave che tutti noi abbiamo mai affrontato e conosciuto. Una crisi economica che è in corso da anni, che hanno cercato di nascondere attraverso la finanziarizzazione, credendo fosse possibile fare i soldi con i soldi, snobbando la produzione materiale, reinvestendo gli utili non nelle aziende ma nelle borse di tutto il mondo, lasciando mano libera a speculatori di ogni risma che si arricchivano come mai prima sulla pelle della gente che si fidava di loro, anch'essa convinta che li avrebbero fatti partecipare al banchetto. Cosa è realmente accaduto finora lo sappiamo tutti. Dai crack del secolo delle maggiori banche di investimento alla ricaduta materiale di questi crack sulle famiglie, dalla stupefacente tranquillità con cui gli stati hanno deciso di sostenere banche e bancarottieri, versando loro fiumi di denaro per ripianare i deficit e aumentando così il debito pubblico che saremo chiamati noi a ripagare, fino alla spudorata pretesa di farci credere che non sta succedendo niente.